E ritorniamo per chi si fosse appena collegato o collegata, state ascoltando Arraga e stavamo parlando di come si sia passati da una solidarietà internazionalista a una solidarietà umanitaria insieme a un compagno che ci stavi aiutando appunto a delineare il processo storico che ha portato appunto la solidarietà umanitaria un po' a assorbire gran parte delle forze, delle risorse di quello che prima invece era una solidarietà internazionalista più appunto politica. Ecco che quindi in un capitolo dell'opuscolo che avete scritto, che si chiama La gabbia dorata e armata delle ONG, ci sembra un titolo davvero evocativo, insomma, che racconta bene come le ONG, il terzo settore, le imprese umanitarie non si pongano al di fuori contro il sistema che produce le diseguaglianze, ma al contrario si adattano, lo accettano per essere poi a loro volta accettate per poter operare, e per far questo devono da una parte ammettere solo il pacifismo e poi rivolgersi solo a una popolazione civile, quindi facendo anche proprio una distinzione e spiegando appunto chi è la popolazione civile, chiedendole anche di restare tale, quindi si rivolge unicamente alle vittime perfette e anzi in quest'ottica poi i finanziamenti, i fondi non vanno magari direttamente alla popolazione civile ma alle organizzazioni che si pongono come intermediari, che decidono come gestire, a chi dare, a chi no, i fondi, gli aiuti. Ecco, volevamo continuare con te questo ragionamento e spiegare come avviene questo processo che porta la cooperazione e l'ONG effettivamente a rendere il colonialismo semplicemente sostenibile.
Sì, allora, dicevo prima che a un certo punto, anche se è difficile periodizzare, si è aperto uno spazio, no? Per tutta una serie di soggetti paraistituzionali, istituzionali o come le organizzazioni non governative non istituzionali o almeno apparentemente non istituzionali, che hanno potuto fin da subito contare su un forte sostegno da parte di attori statali e anche religiosi. Allora, nella nota introduttiva che apre l'opuscolo è stata scelta una dichiarazione, proprio a mo' di prologo, del generale Colin Powell, che è un segretario di Stato USA, che più di una volta ha affermato, e cito testualmente, le organizzazioni non governative sono un moltiplicatore di forza per noi, una parte estremamente importante della nostra squadra combattente. Ciò che significa? Significa che questi hanno potuto, dicevo, contare su un sostegno di attori statali, e forse sostegno è un eufemismo, forse è stato qualcosa di più, si è trattato di un vero e proprio intervento strutturato, quindi apparati statali, servizi di intelligence, istituzioni religiose, a un certo punto hanno visto nelle organizzazioni non governative un modello di penetrazione molto più efficace di quello proposto precedentemente dalle aziende governative, un modello più snello, capace di agire sinergicamente con le istituzioni, ma restandone apparentemente fuori. Quindi è stato costruito nel tempo un dispositivo ideologico prima e operativo poi, quindi potremmo insomma chiamarlo solidarismo umanitario, capace di intervenire nei contesti di conflitto con la funzione appunto di controllo, influenza politica, raccolta di informazioni, eccetera. Quindi chi sono poi questi attori più specificamente? Sicuramente c'è un personale variegato che proviene da ambienti governativi, da ambienti religiosi, le università fanno la loro parte, quindi provengono anche dall'Accademia. Oggi ci sono facoltà specifiche che sfornano cooperanti per poi inviarli stipendiati negli scenari, nei territori di conflitto, e talvolta ci sono anche militanti riconvertiti. Quindi il sistema delle organizzazioni non governative si è progressivamente radicato negli spazi lasciati liberi, vuoti dalle organizzazioni di classe. Sicuramente poi un importante ruolo l'hanno giocato anche le forze della sinistra di Stato, che hanno contribuito a legittimare, diffondere e difendere quel modello. Quindi, ripeto, mentre l'internazionalismo considerava l'insieme delle forze sociali coinvolte nei processi di liberazione, la solidarietà umanitaria tende a separare sul piano discorsivo, su quello dell'intervento vero e proprio, la popolazione civile da quella combattente. E quest'ultima risulta, in questa nuova narrazione, un elemento estraneo, parassitario. Abbiamo visto, dopo il 7 ottobre, un elemento che espone in modo criminale i civili alle conseguenze delle sue scellerate azioni militari, no? E questo è un fenomeno diffuso in tutti i contesti dove c'è un conflitto, e come è diffusa la categoria di popolazione civile, non che non esistesse prima, era poco utilizzata, ma oggi assume nel linguaggio mediatico umanitario una funzione fondamentale, perché descrive un corpo sociale, in parte è già stato detto, uniforme, statico, privo di contraddizioni, e che è proprio definito a partire dalla propria vulnerabilità. Quindi questa categoria sostituisce quella degli oppressi, che sono potenzialmente attivi e conflittuali, con quella dei civili, che è un po' la stessa operazione ideologica che è stata fatta in Occidente nel passaggio da classi sociali a società civile, no? Questi civili sono passivi, non incidono mai sulla storia, sono dipendenti, naturalmente privi di protagonismo e quindi perfetti destinatari di un intervento assistenziale che però scambia la rinuncia al cambiamento della propria condizione sociale con una forma di compensazione materiale comunque sempre insufficiente. E i cooperanti più delle volte operano nei contesti di conflitto per proteggere, questa è la narrazione, una popolazione esposta alla violenza degli attori armati. Però chiaramente va da sé che questa impostazione tende anche a incoraggiare implicitamente la separazione dalla resistenza e l'isolamento dei soggetti combattenti. Quindi anche attraverso meccanismi economici, dove è presente la resistenza, i progetti vengono meno. E quindi chi si trova in condizioni di profonda indigenza o chi vive sotto occupazione militare deve di volta in volta scegliere, e non è sempre facile, quindi a volte questa divisione funziona. Sul piano discorsivo le agenzie di cooperazione adottano un linguaggio depoliticizzato e si rifanno a una cornice ideologica che le unisce tutte, che è compatibile ovviamente con la loro azione, ovvero il pacifismo, che negli ultimi anni è diventato una vera e propria carta di accesso per finanziamenti, visibilità mediatica. E qui ovviamente non si parla del pacifismo del movimento operaio, che comunque era antimilitarista, che denunciava la violenza della guerra. Qui si parla di un altro pacifismo, che è di filiazione istituzionale e che è un pacifismo contro la resistenza armata. Quindi, più che una scelta teorica, questo pacifismo svolge una funzione proprio di inclusione ed esclusione. Chi lo rifiuta viene escluso, marginalizzato. Chi lo accetta come cornice ideologica ottiene ovviamente riconoscimento, opportunità, eccetera. Parallelamente abbiamo assistito a una crescente professionalizzazione del settore. La solidarietà umanitaria è piano piano diventata un vero e proprio ambito lavorativo, in cui la motivazione politica conta, ma spesso affiancata, se non addirittura sostituita, da quella economica. Quindi il cooperante è un professionista dell'assistenza, in cui il ruolo è definito dalle competenze tecniche che ha, dalla formazione che ha avuto, più che dall'impegno, no? politico. E questo modello genera ovviamente relazioni asimmetriche tra chi si occupa dell'erogazione di un servizio e chi quel servizio lo riceve. Quindi anche i partner locali sul territorio che sono inseriti o cooptati dalla filiera della cooperazione finiscono a un certo punto per beneficiare, no, di posizioni privilegiate, e ciò forma nuove gerarchie sociali. In alcuni casi poi l'accesso agli aiuti è subordinato anche a criteri di comportamento, adesione a determinati valori, eccetera. Queste dinamiche non possono non favorire fenomeni di frammentazione, di dipendenza e quindi anche di corruzione, no? Indebolendo ulteriormente la possibilità di sviluppare percorsi autonomi di emancipazione, di autoemancipazione. Poi c'è anche un problema di conflitto di interessi, perché chi è inserito nel sistema tende inoltre, cioè, anche a difendere la propria posizione, no? Guardando con sospetto, con paura, eventuali alternative conflittuali che potrebbero mettere in discussione la propria posizione di rendita. Quindi si assiste a un rovesciamento rispetto alle pratiche del passato, e era quella di prima una solidarietà basata sulla reciprocità e che aveva un orizzonte appunto trasformativo che univa tutti i soggetti, ora ha una diciamo solidarietà che è mera compatibilità con l'ordine esistente. Le organizzazioni non governative, l'abbiamo detto, stanno dentro dei limiti stabiliti dalle istituzioni, e queste ne regolano attività, finanziamenti, legittimità. L'umanitario diventa un dispositivo anche per legittimare, lo sappiamo, interventi militari e politiche di controllo. E nella situazione palestinese, prima del 7 ottobre, la cooperazione si è inserita e si è trovata molto a suo agio in una dinamica ciclica di distruzione e ricostruzione, che produceva effetti limitati e temporanei, ma faceva girare un sacco di soldi, perché quando il missile israeliano distruggeva la centrale del latte, magari a Khan Yunis, che era stata costruita con i fondi europei, a un certo punto ripartiva la richiesta di finanziamenti internazionali, c'era tutta la filiera che si rimetteva in movimento, però chiaramente in una dinamica appunto di eterno ritorno, di ricostruzione e soprattutto distruzione. Quando poi si presentano degli approcci, diciamo, alternativi, anche, come dire, che parlano il linguaggio della decolonialità, i margini di azione restano un po' vincolati al quadro generale, perché è sempre al quadro generale che per operare si deve chiedere il permesso. E quindi ecco un po' questa la dinamica che è importante problematizzare.
Grazie mille. Ci sono veramente vari spunti che meritano veramente di essere un attimo assorbiti, approfonditi. Sicuramente quello che stavi adesso raccontando rispetto alle dinamiche che avvengono, che operano il settore della cooperazione delle ONG nel sud globale, risuonano proprio fortemente anche qui da noi. Cioè esattamente tutte le dinamiche che tu hai raccontato le possiamo vedere con i nostri occhi nei contesti di lotta che noi qui attraversiamo e a cui siamo più vicini. E proprio perché abbiamo, diciamo, l'idea principale di questa serie di puntate era quella di utilizzare la lente della Palestina, della lotta per la liberazione palestinese, per guardare alla lotta per la liberazione contro il colonialismo interno, contro il razzismo da noi, ci sembra quantomeno importante riportare questi ragionamenti anche alle nostre latitudini. Ad esempio, quello che tu dicevi, il fatto che la cooperazione e il settore umanitario creino delle diseguaglianze, delle divisioni tra chi per esempio si rende docile per ricevere gli aiuti e chi invece magari si ribella, li rifiuta e per questo perde il diritto agli aiuti. Pensiamo ad esempio a come funziona il sistema di accoglienza per i richiedenti asilo in Italia, che poi appunto, come come si diceva, da sistema umanitario diventa sistema di controllo e di repressione, e chi non si adatta alle regole per ricevere gli aiuti e chi per esempio fuoriesce dal sistema di accoglienza perde il diritto di asilo. Ma così anche possiamo vedere come il terzo settore, il settore degli aiuti umanitari, creino delle diseguaglianze sociali, dei micropoteri, delle gerarchie, non solo tra i benefattori e i beneficiari, ma anche tra gli intermediari, tutte le persone che facilitano il lavoro dei benefattori e che quindi ricevono, diciamo, una piccolissima fetta della torta, e che magari di conseguenza, per mantenere la propria posizione, può tendere appunto a vedere di cattivo occhio, addirittura a ostacolare le iniziative di auto-organizzazione e di liberazione dall'organizzazione umanitaria. E questo sicuramente lo possiamo vedere anche qui. Penso ad esempio ai contesti di lotta che alcune di noi hanno hanno vissuto più da vicino, le lotte auto-organizzate nelle campagne, nei distretti agroindustriali, nei ghetti, dove sicuramente dal 2010 per tutti questi anni ci sono state potenti lotte auto-organizzate che hanno visto l'intervento davvero distruttore di un terzo settore che è entrato attraverso non soltanto le organizzazioni umanitarie e le associazioni, ma anche i sindacati che magari appunto entrano e utilizzano persone, quindi sindacalisti o operatori o mediatori che sono razzializzati, che riescono appunto a essere visti più come delle persone più vicine invece alle persone direttamente interessate, ai ricettori degli aiuti, e quindi agiscono anche non soltanto un'azione di aiuto umanitario, ma anche poi a convincere per esempio la gente ad accettare uno sgombero, a cooperare con le istituzioni, a fidarsi spostarsi da una tendopoli a un'altra dopo lo sgombero di un ghetto a un nuovo ghetto, perché poi magari l'associazione, il sindacato o l'organizzazione prenderanno parte nella gestione del nuovo campo container finanziato con i progetti europei. E ne potremmo veramente fare molti altri di esempi.
Sì, ad esempio un altro pezzo che ci sembra insomma importante menzionare, è peraltro insomma ascoltabile nell'approfondimento fatto specifico sempre sulla pagina di Arraga, il sito di Radio Blackout, che riguarda quindi sempre questo volto umanitario del razzismo, come è stato definito da qualcuna, che è ad esempio qui proprio nel nostro contesto torinese o comunque piemontese, il progetto Migralp in frontiera del Mongiù Ginevro, che è un progetto creato in collaborazione fra la Croce Rossa, Salesiani, che sicuramente nel territorio della frontiera appunto del Mongiginevro hanno un ruolo fondamentale, che è un progetto attraverso il quale, cioè, viene sostanzialmente rivisitata la funzione evidentemente violenta del respingimento in frontiera attraverso la cooptazione di persone che accedono alla richiesta accedono al permesso, diciamo, alla richiesta di asilo attraverso i canali della Croce Rossa, e che vengono quindi ospitati, fra mille virgolette, all'interno dei container presenti a Bussoleno, appunto afferenti alla Croce Rossa, e cooptati all'interno di questo progetto, nel quale sostanzialmente quello che viene fatto è fare battute di caccia in frontiera con persone selezionate, razzializzate, che vengono utilizzate come mediatori culturali, che ricercano persone intente ad attraversare la frontiera, era sostanzialmente per dissuaderle dall'attraversare, senza fornire nessun tipo di reale supporto alle persone che comunque in ogni caso tenteranno di attraversare, ma cercando unicamente di appunto rendere più umano il respingimento in frontiera e il pushback. Quindi ecco, questo può essere un altro pezzo da considerare, ma come anche vengono utilizzate persone, cioè vengono cooptate persone persone razzializzate come mediatori culturali, come Charlie all'interno dei CPR di tutta Italia, proprio per rendere più, diciamo, comunicabili le intenzioni repressive da parte della gestione dei centri di detenzione amministrativa verso il target selezionato, che in questo caso sono appunto persone razzializzate rinchiuse in un CPR, attraverso un mediatore che in qualche modo si rende un interlocutore più riconoscibile e riconosciuto dal target selezionato.